Grazie mille, ringrazio tutti per essere qui, è un'emozione piuttosto forte questa, e soprattutto è la prima volta che ho una cosa con il mio nome sopra, mi sento molto onorato. Bene, io diciamo che l'argomento che dovrò trattare, ampliando quello che ha già introdotto Fabrizio, è il tema della riconciliazione in Albania. Conseguentemente farò una piccola introduzione per spiegarvi come funzionava una volta e cercherò di dare coerenza a tutto il lavoro che facciamo lì, tutto il lavoro quotidiano che facciamo lì. Ad oggi diciamo che la riconciliazione nell'ambito del geografico del nord dell'Albania e tradizionale nella cultura del canone è diventata quasi appunto un elemento più suggestivo che reale, nel senso che è estremamente difficile vedere riconciliazioni vere e sentite dalle famiglie. E la pratica portava una figura religiosa o comunque istituzionale che faceva garante della riconciliazione, e di solito era un prete o comunque una figura un imam. E attraverso questa riconciliazione gli ex nemici si tagliavano il dito mignolo e facevano un patto di sangue, prendevano una piccola goccia, scusate, dal dito mignolo, scusate, non vorrei darvi particolari più cruenti di quanti siano in realtà, e immergendola nell'acqua vite, nel raki, ne bevevano, e attraverso quel processo da ex nemici si ridiventava amici e ci si dava appunto la parola, la besa, che le relazioni sarebbero cambiate, quindi che il cambiamento attraverso quell'operazione ormai diventava ufficiale, il cambiamento di relazioni. Oggi non è così. Oggi sappiamo che la riconciliazione ha diversi aspetti, è multidimensionale e non si conclude solo con il paitimi o comunque con la pace tra le famiglie, perché spesso i rancori, i dolori e insomma le esperienze vissute portano con sé comunque a cascata tutta una serie di esperienze interiori che non sempre sono facili da superare e che non si superano solo attraverso un semplice schnott. Per questo motivo è estremamente difficile per me riassumere sia 5 mesi di vita che 5 mesi di azioni lì. Mi sono preso qualche appunto per essere il più chiaro possibile con voi e soprattutto per non perdere il filo. Scusate, ma è... No, perché ora sto pensando al... soprattutto ai ragazzi, che sono quelli che nelle famiglie subiscono di più le conseguenze di questi eventi. Diciamo che, appunto, come diceva Fabrizio, spesso le vendette nascono a cavallo degli anni 90 o comunque durante il periodo comunista erano in parte sopite, però poi sono riemerse. E quindi spesso questi ragazzi si ritrovano a sopportare tutte le conseguenze dell'autoreclusione, senza neanche sapere bene il perché. E il perché di solito gli viene fornito o dalla famiglia o dal contesto che facendosi diciamo portatore di odio e di vendetta non fa altro che alimentare questo sistema. Quindi cos'è che ci insegna questa esperienza di conflitto? Ci insegna che il conflitto porta a tre cose principalmente: alla violenza, a una serie di torti subiti e all'esclusione sociale. Quello che noi facciamo è esattamente il contrario stando lì, quindi cerchiamo di ribaltare questa situazione, cercando di portare reintegrazione all'interno della società, rispetto sia per i ragazzi che per le persone che si chiudono in casa, e infine la guarigione, che è un aspetto psicosociale estremamente cioè è fondamentale. E con questo progetto noi possiamo mettere, di fatto lo stiamo facendo, quel piccolo sasso che diciamo costruirà quel sentiero che porterà ad una nuova vita nelle famiglie sotto vendetta, una nuova vita che non più è caratterizzata dalla divisione ma dal mutuo riconoscimento e dal mutuo rispetto. Dunque sono anche variegate le operazioni che noi facciamo, proprio perché la riconciliazione è multiforme. Cerchiamo attraverso la nostra azione di dare risposte multiple al problema. Come accennava Fabri, e non lo amo, cioè non ne parlo tanto di più perché poi ci saranno anche i miei colleghi a parlarne, un aspetto fondamentale è quello della ricerca e del monitoraggio sia delle famiglie sotto vendetta, che è un dato piuttosto nascosto o comunque contraddittorio a seconda della fonte dalla quale proviene il dato, e sia per il monitoraggio delle associazioni, delle organizzazioni, ma anche delle singole persone che sono impegnate nelle vendette di sangue e nella risoluzione di questi conflitti. Perché è importante questa attività? È importante perché si dà riconoscimento alle vittime. Semplicemente, se non se ne parla non esistono, e quindi noi parlandone e cercando di essere il più scientifici possibile, perché questo è il mandato e perché è così che si trasmette anche la conoscenza, cerchiamo di dare voce a queste persone, voce in diretta, quindi megafono. Ed è solo questo riconoscimento che secondo noi può portare all'apertura di un nuovo capitolo nella storia sia delle famiglie sia dello Stato albanese, un nuovo capitolo che va basato sulla certezza che questi fatti non avvengano più, e che se avvengano ci saranno delle autorità predisposte a fare da deterrente e a punire i colpevoli. Una delle più grosse difficoltà che abbiamo incontrato lì, come anche in altri conflitti, è che parlando con i familiari, parlando con i ragazzi, spesso non si capisce bene qual è l'evento e quali sono qual è la verità, nel senso che ci sono diverse risposte allo stesso evento. Questa non è una novità, perché noi dobbiamo distinguere e distinguiamo tra il fatto in sé e le emozioni, i traumi che questo comporta. Quindi, ed è per questo motivo noi che attraverso visite quotidiane, stando il più possibile con le famiglie e quindi attraverso comunque un approccio piuttosto, non saprei come definirlo, però empatico, il più prossimo possibile alle famiglie, cerchiamo di costruire un rapporto di fiducia con loro. Sembrano, non lo so, io la prima volta che sentivo, che leggevo queste parole, mi venivano dette, cioè, non riuscivo bene a capirlo. E questo è perché è veramente molto semplice, perché si tratta di due termini fondamentalmente, si tratta dell'ascoltare e del parlare. Si sente comunque anche se mi metto qui. E sono strumenti semplici ma che spesso non si trovano, ecco, non bisogna darli per scontati. E sono solo questi strumenti che permettono la rielaborazione degli eventi e permettono di far uscire le emozioni. Se l'odio continua ad essere alimentato, non potrà che sfociare in vendetta. Se invece si trovano altri canali di sfogo, di confronto, di discussione, probabilmente è un particolare nuovo ai quali soprattutto i giovani non sembrano, cioè non sono abituati, e quindi già questo può cambiare le cose. Oltretutto lo facciamo nella fattispecie soprattutto con le donne sotto vendetta. È un paio di mesi che abbiamo impostato questo rapporto con all'incirca 10 donne che abbiamo diviso in due gruppi e che settimanalmente, un minuto massimo due, allora accorcio brevemente, scusate sono lento a parlare, il tempo è relativo, mi hanno insegnato, e vabbè, vi spiego semplicemente che cercherò di essere più veloce, che a casa nostra, che è anche sede dell'operazione, e invitiamo settimanalmente le famiglie, settimanalmente le donne sotto vendetta, e attraverso il confronto, attraverso la parola e attraverso la condivisione delle rispettive esperienze, soprattutto delle mie colleghe, io sono tagliato fuori da questa cosa in quanto uomo, e se rielaborano tutto il processo che le ha portate a quella situazione lì. Conseguentemente, ecco, è un piccolo atto rivoluzionario. Con i ragazzi ampliamo questo binomio dell'ascoltare e del parlare con un terzo termine, che è quello del mostrare, quello dello showing, e quindi abbiamo incrementato le possibilità per i ragazzi di incontrarsi attraverso l'attività di teatro che proprio lo scorso 17 marzo ne ha visto la conclusione nel teatro francescano della città di Scuteri. Anche qui, giusto per farvi capire, il passaggio è stato dalla difficoltà di esprimere le proprie emozioni per i ragazzi a favorirne la rielaborazione, dalle difficoltà incontrate nella loro socialità quotidiana al miglioramento della fiducia e dell'autostima, e sostanzialmente il passaggio anche da un approccio individuale conflittuale a un approccio più di gruppo e cooperativo, perché sostanzialmente si vedeva proprio dalle prove che se uno si bloccava, gli altri magari ridevano oppure lo prendevano in giro. Alla fine all'ultima prova prima dello spettacolo, quando qualcuno magari si dimenticava la parte o comunque faceva un piccolo errore, allora subentrava un altro ad aiutarlo e a continuare lo spettacolo. E questo è per farvi capire che non lo so, che la riconciliazione in Albania è la sommatoria di diversi fattori, non è solo un atto, non è solo un rituale, ma è il rispetto, è la cura ed è la guarigione. E la riconciliazione, se noi la intendiamo come un processo intersoggettivo di allontanamento dalla violenza, allora possiamo già dire di aver raggiunto l'obiettivo del nostro progetto. Perché il livello di violenza è sensibilmente calato sia dal punto di vista verbale che dal punto di vista fisico. Infine, se ho ancora un minuto per raccontarvi un aneddoto divertente, che non riguarda l'Albania o comunque riguarda più la riconciliazione. Ne parlavo con un amico iracheno, e gli chiedevo, appunto, parlavamo di problemi e parlavamo della difficoltà di raggiungere certe volte un negoziato che faccia tutti contenti, e lui mi ha raccontato un aneddoto di un vecchio anziano del villaggio che aveva 17 cammelli, era sul punto di morte e decise di comunque di lasciare in eredità ai suoi tre figli il suo bestiame. Tuttavia 17 è un numero primo, ed egli aveva deciso che metà cammelli sarebbero andati al primo figlio, che un sesto sarebbe andato al secondo e un nono al terzo. I figli, incapaci di trovare una soluzione se non scannando i cammelli e ridurli a pezzetti, decisero di andare da una saggia che onestamente non sapeva come aiutarli. E l'unica cosa che gli venne in mente fu dargli un 18° cammello. 18° cammello che permise al primo figlio di averne 9, perché 18 diviso 2 fa 9. Al secondo figlio di averne, abbiamo detto, un sesto, sei, giusto? Di averne 6, e al terzo di prenderne un nono e quindi 2. 9 più 6 più 2 fa 17. Il 18° cammello tornò alla saggia. Ecco, noi speriamo di fare un pochettino questa operazione nelle vendette in Albania.